Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la consueta trasmissione mensile Schiaparelli da lì, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera a tutti, eccoci qua. A proposito di Schiaparelli da lì, l'altro ieri il brand Schiaparelli ha fatto una bellissima sfilata. Bene, insomma, meno male, va. E, no, così volevo dirlo perché dice
Eh no,
Schiaparelli.
certo, perché siamo, diciamo, ancora in tempi di sfilate, ma stante il fatto, tu, Aldo, ci lanci una parola giapponese, un titolo giapponese, niente di meno, no? Kintsugi o Kintsugi?
Sì, è una tecnica con cui vengono ricostruiti, rincollati, dai, i vasi che vanno in frantumi, cioè un oggetto prezioso che è di porcellana, che va in frantumi, viene ricostruito non con la colla ma con l'oro. E come sempre accade per i Jap, diventa un altro oggetto molto bello. È una tecnica che quindi ho usato questo vocabolo che, vabbè, una radio d'arte dovevo usare un vocabolo attinente, far vedere che anch'io qualcosa so, e però in riferimento invece a una situazione che riguarda il mondo del fashion, il tessile abbigliamento mondiale, che è in fortissima evoluzione. Come mi è capitato di scrivere oggi, lanciando la trasmissione in una chat specifica di professionisti, ho scritto: questa sera cercherò di arrampicarmi sui vetri per cercare di capire cosa sta succedendo. E qualcuno mi ha scritto sotto: Aldo, sei unico, e io ho scritto: meno male, nel senso che dico la verità, cioè non è che quello che sta succedendo nel tessile abbigliamento, stiamo parlando di tessile abbigliamento nel mondo, è una cosa che qualcuno sa veramente, le dinamiche che ci sono dietro le sta controllando o ha capito realmente cosa sta succedendo. Secondo me non l'ha capito nessuno, nessuno, perché in realtà è una cosa fuori controllo. Allora, torno un attimo indietro, Schiaparelli. Allora, si sta per concludersi, domani si conclude la Fashion Week parigina riguardante la couture, che ha seguito il giorno dopo a incastro la Fashion Week parigina riguardante l'uomo, nuove collezioni uomo, che ha seguito il giorno dopo a incastro la Fashion Week parigina, scusate, milanese uomo riguardante, scusate, milanese riguardante l'uomo, che ha seguito a incastro il PT uomo. E mi fermo qui, cioè è riniziata il consueto, come chiamiamo, giostra delle Fashion Week della nuova stagione, e l'incastro è stato questo qui. Quindi PT Uomo a Firenze, immediatamente dopo Milano, uomo, immediatamente dopo Parigi, uomo, immediatamente dopo è ancora in corso, in questo momento sta per iniziare la sfilata. Couture, attenzione, couture, che non è prêt-à-porter di Jean-Paul Gaultier. Domani c'è ancora due o tre e poi è tutto finito. Allora, nel frattempo, in questa meravigliosa consecuzione di presentazioni, che cosa sta accadendo? Sta accadendo, almeno questi sono i rumors abbastanza sicuri e un po' sommessi, visto che la situazione non è bellissima, sta accadendo che il tessile abbigliamento è bloccato. Anche i grandi marchi del lusso sono belli stoppati, e la catena, la filiera di produzione, che è una filiera mondiale, perché forse dico inutilmente, lo ricordo, dietro ai nomi dei grandi brand ci sta la produzione che questi brand fanno, ed è una produzione che si, come dire, irradia in almeno due continenti, che sono tre, va, tre, l'Europa, gli Stati Uniti, poi l'Asia, lo so, lo dico in maniera un po', l'Asia non è un continente, cioè ci sono dei paesi, sì, l'Asia è un continente, ma insomma dei paesi specifici. Beh, la situazione è bloccata. Innanzitutto sono bloccate le vendite. I grandi gruppi del lusso in questo 2023, almeno nei primi 3-6 mesi, vanno male, nel senso che le vendite sono in deciso calo e i titoli di borsa, che sono la benzina dei gruppi del lusso, sono in deciso calo. Dopo un 2023 che invece era stato ottimo dal punto di vista dei numeri e, come dire, resiliente rispetto a tutto quello che era successo. Ricordate che l'ultimo grande problema si era, per questi gruppi, per il tessile abbigliamento in generale, si era creato con il Covid. Lì si era fermato tutto, ma non si era mica fermato solo per il tessile abbigliamento. Poi c'è stata una ripresa. Addirittura il 2023, se non sbaglio, ha superato in termini numerici le performance dell'ultimo anno pre-Covid, ma questa non sta andando bene. Non sta andando bene. E qui appunto mi arrampicherò sugli specchi per cercare di dare, non dico fare un'analisi complessiva, cioè, eccetera, eccetera, e certa di quello che sta succedendo, ma di ragionare su degli indicatori. Per esempio, il comparto di Scandicci, caro Federico, Scandicci,
Siamo vicini, siamo in zona.
sì, siete in zona, che è un comparto manifatturiero italiano, quindi non sto parlando di Asia, non sto parlando di Vietnam, di Cina, di Bangladesh, eccetera, 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 che fa prodotti d'eccellenza, nel senso che tutti i grandi brand del lusso, per esempio la pelletteria, quella di qualità, non quella che fanno i cinesi in Italia, che è il brand, abbiamo visto di recente, inchieste, eccetera, ma la pelletteria di qualità la fanno lì. E quest'anno ha messo 4.000 persone in cassa integrazione. Questo non è un bel segnale, è chiaro, nel senso, almeno questa è la notizia di febbraio, 4.000 persone in cassa integrazione, perché i grandi brand del lusso non stanno ordinando nada, niente. Hanno evidentemente scorte sufficienti a coprire la richiesta, che a quanto pare non c'è. E allora qui facciamo della geopolitica, più o meno d'accatto, della geografia, scusatemi. La richiesta di chi? Chi è stato negli ultimi anni il grande... Dov'è il grande mercato negli ultimi anni? Qual è stato il grande mercato negli ultimi anni dei brand del lusso? Quando parlo di brand del lusso, parlo di quelli che noi più conosciamo, no? Gucci, Prada, Dior, Vuitton, se volete vado avanti, ma intanto più o meno sappiamo di cosa stiamo parlando. È stato il mercato asiatico, non ci sono dubbi, e in particolare è stata la Cina. Ora, se si ferma la Cina, che è stato il vero mercato del brand del lusso, perché gli europei e anche gli americani, prima di tutto numericamente, insieme non fanno la metà degli individui che abitano il continente, che abitano in Cina, ma non comprano, non hanno comprato, scusate, uso un passato prossimo, non hanno comprato con l'intensità con cui hanno comprato quei mercati, non sono il mercato, non lo sono stati negli anni della resilienza dopo Covid, il mercato dei grandi brand. Ricordo che quando parlo di grandi brand, parlo di brand o italiani, ma soprattutto francesi, perché l'impero della moda a livello di quello che si chiama lusso, che è una parola dai contorni indefiniti e sempre più vaghi, è in questo momento nelle mani dei gruppi francesi, dei grandi gruppi finanziari francesi. Se poi parliamo dell'altra moda, il fast fashion, quello che ha sostituito nella realtà la funzione del prêt-à-porter, perché il prêt-à-porter, come dice la parola, significa moda pronta.
Pronta a indossare.
Pronta, pronta a porta significa la moda pronta, poi in maniera sciccosa in Italia noi lo chiamiamo prêt-à-porter utilizzando un vocabolo francese che moda pronta suona un po', suonava un po' prêt-à-porter, chic, no? Perché è straniero. Vabbè, il fast fashion nella realtà delle cose in questi anni post-Covid è diventato prêt-à-porter, mentre come si chiamano, i brand che sono nati col prêt-à-porter negli anni 80, negli anni 90, eccetera, oggi fanno il virgolette lusso, chiuse le virgolette, che chissà bene cosa vuol dire, non si sa, però comunque viene utilizzato questo vocabolo. Ora, se si ferma la Cina, si ferma. E difatti la Cina si è fermata. Che cosa accade in Cina? Siccome i cinesi, non, al di là di questa mistica che sono così bravi, diventano la prima potenza, fanno tutto loro, scalzeranno l'Occidente, eccetera, eccetera. Federico, questa storia l'ho già sentita con i giapponesi degli anni 80 e 90.
Ah sì? Cioè, se la passano.
No, nel senso che a un certo punto, negli anni 80 e 90, sto parlando di moda, non sto
Sì.
parlando di abbigliamento, non sto parlando d'altro. In realtà parlo assolutamente anche d'altro. I giapponesi a un certo punto si erano montati la testa, siccome erano molto bravi, non solo nella moda, ma anche nell'elettronica, nelle auto, eccetera, eccetera, cominciavano a dire: noi diventiamo il paese più ricco, sopravanzeremo gli Stati Uniti, vabbè, l'Europa naturalmente, diventiamo il paese più ricco. E non mi sembra che sia successo. Comunque, andiamo avanti. Insomma, i cinesi in questo momento, l'economia cinese, che resta misteriosa, perché poi non è che le notizie che arrivano circolano liberamente, per cui lo sappiamo, no? Quindi che resta misteriosa per molti versi, per molti atteggiamenti, ma insomma, quello che filtra è che non è che sono messi benissimo, pure loro, disoccupazione giovanile e quindi chiusura dei mercati, chiusura dei viaggi. Io sono un grande frequentatore di Villa d'Este, lo dico, me ne frego, sarò, so quale tipo di reazione può avere un'affermazione di questo, perché vado in palestra, cioè.
A Villa d'Este.
Io vado in palestra a Villa d'Este perché sta a 150 metri da casa mia e non ci posso fare niente. C'è una palestra non meravigliosa, però attraverso Villa d'Este mi è consentito solo di attraversarla e arrivare in palestra. Non posso fare di più, non mi posso permettere di più, ma sono felice. E però mi guardo intorno. Allora, fino all'anno scorso, 2023, metà del 2023, 2022-2023, c'erano i cinesi. C'erano cinesi, sudamericani, arabi, beh, russi, naturalmente prima della guerra scatenata da Putin, c'erano, non ci sono, non ci sono, non ci sono più. Quindi i cinesi non viaggiano più. In più, la crisi attuale interna fa sì che forse sono maturati dal punto di vista morale, non lo so, utilizzo delle parole un po' ironicamente, forse è imposto. Non, anche i ricchi cinesi, che sono moltissimi, che lo sappiamo, non devono fare troppo i ganassa in giro, non devono mostrare troppo, no? Come accade anche da noi, cioè non è che adesso, siccome uno ha molto denaro, va in giro e fa lo spacchione. In Europa questa cosa non si fa più, è proprio un po' da, insomma, diciamo, ma la fanno i russi, vanno in giro con le McLaren, ma noi europei occidentali questa cosa, insomma, la vedo poco fare. Comunque, i cinesi al mercato interno è quello, fuori non vanno e quindi la cosa si è fermata. Chi vedo a Villa d'Este? Gli indiani. Quest'anno è l'anno degli indiani. Vengono e fanno dei matrimoni pazzeschi, con i fuochi d'artificio, con i cantanti, cioè delle robe pazzesche. Ma gli indiani non sono un mercato per la moda europea, perché hanno una fortissima, questa è una mia notazione etnico, come si chiamano quelli lì, psicologica,
Etnologica, etnografica, diciamo.
etnografica, hanno una fortissima connotazione visiva. Cioè, gli indiani non si vestono come noi, non, ma non perché, perché gli indiani si vestono solo col sari, no, non è quella. Sto facendo un complimento, non li sto deridendo, hanno una fortissima identità visiva, cromatica, non della pelle, dei colori che usano, dei decori. Non gliene frega niente di vestirsi con il marchio di questo, di quell'altro, occidentale. Proprio
Sì.
non sarà mai un mercato quello lì, o un mercato che sarebbe fantastico perché comunque non si sa quanti sono, sono probabilmente più dei cinesi, e hanno una crescita economica pazzesca negli ultimi anni. Modi, adesso ha avuto le elezioni, non ha più come dire, quel consenso totale che aveva prima, ma io ho visto i titoli di borsa dopo le elezioni scendere di 7%, non so, un'azione, e 2 giorni dopo uguale a prima. Quindi, però, gli indiani, come dico, che adesso ci sono gli indiani che viaggiano e che arrivano e che spendono, ma non hanno, non so come dire, cioè, no, non so come dire, è così. Non hanno quell'approccio lì, cioè gli abiti da sposa, adesso te dico, sembra che dico cose che c'entrano poco, invece c'entrano molto. La couture, parliamoci chiaro, la couture è l'haute couture, sto parlando della massima espressione sartoriale del tessile abbigliamento, e quanto di più vicino ci sia a un abito da sposa per certi versi, per la ricchezza dei tessuti, per i volumi, eccetera, eccetera. Beh, i grandi couturier hanno sempre fatto abiti da sposa non di confezione, cioè ad hoc, cioè non a caso, perché è un oggetto quanto mai sartoriale, diciamo, e la couture è sartoria pura. Beh, ma loro non si mettono gli abiti da sposa di quel tipo lì. E devo dirti che ve sto vedendo dei. Per esempio, a New York sto vedendo dei designer, degli stilisti, indiani, che stanno avendo un grosso successo, che stanno crescendo molto, prima di tutto perché hanno un mercato potenziale fatto dagli asiatici molto grande, e secondo perché sono pure bravi a loro modo. Io ho visto, adesso non mi ricordo il nome, mi scuso, ma per esempio nella sfilata Uomo addirittura a Parigi ho visto un. No, scusatemi, quello era un cinese che mi ha colpito, nel senso che ha fatto un cinese che vive a Londra, però ha studiato, che ne so, a St. Martin, è stato premiato da un concorso LVMH, eccetera, che ha fatto una sfilata uomo per la prima volta, ho visto una bella sfilata uomo, non ha niente da invidiare ad altre sfilate uomo, insomma. Comunque, questo sono andato un po' a ruota libera su quello che proprio ho visto, sto vedendo in questo momento. A questo punto faccio un passo indietro e torno al discorso delle sfilate. Allora, sociologi dicono che le Big Four, le chiamano le quattro grandi, da sempre, anzi dal 1940, adesso te lo dico, 1943, quindi manco era finita la guerra, per quanto riguarda gli show, che sono le presentazioni delle collezioni, sono New York, Milano, Londra e Parigi, che avrebbero dal 43 con la prima sfilata, con la prima settimana della moda, sto parlando di settimana della moda, organizzata a New York in realtà, come prima cronologicamente, mantenuto una sorta di oligarchia fino ad oggi. Cioè, le città che sono in grado di essere, da un punto di vista simbolico, riconosciute nel mondo come capitali della moda. Da un punto di vista dell'organizzazione, proprio dell'organizzazione appunto di queste manifestazioni che spostano, hanno spostato migliaia di persone, almeno fino a quando non è partito il Covid. Poi è successo qualcos'altro. Dal punto di vista di essere, come dire, la punta dell'iceberg di distretti produttivi. che stavano alle spalle. E last but not least, dal punto di vista di essere dei luoghi di shopping importanti, sono quelle quattro lì.
Certo.
Ci sono state nel frattempo, hanno provato nel frattempo ad emergere 10-15 altri poli, ad emergere con dietro una strategia economica e politica precisa, cioè essere una capitale della moda, che significa al di là del fatto della moda, cioè di tutto quello che sta dietro a questo nome, è un fatto dal punto di vista economico e non solo economico, anche simbolico, importante, perché significa muovere denaro, agganciare in maniera decisa il turismo, perché qui parliamo di moda, parliamo anche di tutto l'indotto che la moda porta, e quindi ci sono stati non solo studi accademici di un po' di ogni parte del mondo che hanno cercato di mettere in linea tutti questi aspetti, ma ci sono stati anche proprio investimenti fatti qua e là nel mondo. Adesso ne cito qualcuno. Con la volontà di favorire lo sviluppo di questo pacchetto di cose. Ma è stato fatto pure in Sudafrica, Città del Capo ci hanno provato, è stato fatto in Europa da diverse parti, da Anversa, Amsterdam, Copenaghen, è stato fatto a Los Angeles, è stato fatto. Sto pensando dal punto di vista continentale, per continenti, sto ragionando per continenti. Me ne verrà in mente qualcun altro. È stato fatto, no, no, non è riuscito. Non è riuscito perché questa combinazione ci devono essere tutti questi fattori. Cioè, non basta. Non basta che, allora, Parigi, la città della moda per eccellenza, no? Cioè, ha questo trascorso storico, no? La moda è Parigi. Poi, da un altro punto di vista, negli anni Ottanta si è affiancata Milano, che non era una città che aveva dei tratti simbolici particolari per essere una città della moda, ma l'organizzazione e i distretti produttivi vicini che andavano da Como, che sta a 40 km, che faceva la seta, a Scandici, che comunque rispetto a un continente o rispetto ad altre cose sono 3-4 ore di autostrada, non è che poi l'Italia è piccola tutto sommato, al Veneto, a certe zone del Veneto, 2 o 3 ore di autostrada, ha fatto sì che diventasse una grande realtà, l'emergere del prêt-à-porter, il Made in Italy, eccetera, eccetera. Londra c'aveva una tradizione, no? Aveva la tradizione, l'eleganza londinese, soprattutto maschile, bla 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 bla, però ha avuto un certo punto, ha avuto un crollo dal punto di vista della produzione. Cioè, simbolicamente aveva una tradizione alle spalle, aveva una l'artigianato legato a Savile Row, eccetera, eccetera, loro hanno tentato di portarlo avanti, di bluffare per anni, ma non c'è. Cioè, Savile Row sono quattro sarti, di cui due e mezzo non sono manco inglesi, e c'è tutta sta mistica e tutta sta cosa, ma in realtà dietro c'è ben poco rispetto all'Italia, dal punto di vista, non c'è uno Zegna inglese, sto parlando di abbigliamento maschile, proprio di confezione maschile. Come non c'è niente di paragonabile alla moda femminile parigina. Non c'è. E quindi che cosa hanno fatto? Bravi, hanno lavorato sul fatto simbolico. Quindi la moda, le settimane della moda inglesi erano un momento di grande libertà creativa. È uscito McQueen, è uscito la Vivienne Westwood, sono usciti dei bravissimi, ma dal punto di vista produttivo, zero. Quindi niente. E quindi Londra vale poco e niente. Le settimane della moda, questo è detto brutalmente, perché poi dopo, però bisogna dire le cose come stanno. Le settimane della moda no, no, sono sparite, di fatto non c'è manco una settimana della moda maschile, non c'è più, non è stata fatta, adesso non c'era. Poi dopo ne hanno fatto una, l'insegna della sostenibilità, sì, vabbè, mo tutti sostenibili adesso, che è una cosa importante, è tutto un altro discorso, ma l'abbiamo già fatto altre volte. E anche gli Stati Uniti, non, le fashion week maschili non ci sono. Le fashion week sono sempre più deboli e sempre con meno nomi. Gli Stati Uniti, che sono, che se ne dica, la prima potenza mondiale dal punto di vista economico e finanziario, non hanno mai prodotto un gruppo finanziario di moda che sia lontanamente paragonabile a quelli francesi. Mai. Perché non gliene frega niente, evidentemente, perché non è che non hanno le capacità o la potenzialità per farlo, ma il paio di gruppi finanziari che hanno, ma Versace oggi è proprietà di un gruppo finanziario americano legato a Michael Kors, eccetera. Ma non, dal punto di vista della forza non è assolutamente paragonabile, ma proprio perché non c'è. Innanzitutto, loro hanno una tradizione fortissima sullo sportswear. Oh, gli americani quello c'hanno. Non ci dobbiamo. Non è che possiamo dimenticarci che Nike è il primo marchio al mondo, no? E non è che possiamo dimenticarci che Nike non è che fa solo le scarpette, Nike fa un sacco di roba, dipende da come ti vesti. Se ti vesti con una t-shirt, se ti vesti con athleisure, se ti vesti in quella direzione lì, insomma, il nostro meraviglioso tennista che vince tutto. Dio lo abbia in gloria, c'ha su tutto Nike. Dice, vabbè, ma quello certo fa lo sport. No, ma non è così. La gente per la strada la guardiamo o non la guardiamo? Come va vestita la gente per la strada?
Sì, sì, sì.
Non veste mica couture. Ecco, allora, però loro hanno quella tradizione lì, ma diciamo che la moda, quella che è europea, non c'è niente da fare, quella roba lì. Non so, gli interessa di meno, o comunque non si sono mai impegnati in quella direzione lì. Quindi, diciamo che New York e Londra sono scarsine, mo. Restano Milano e Parigi. Questo è quanto. Per quanto riguarda la couture, resta solo Parigi. Perché chi racconta, perché i media lo raccontano, che a Roma si faceva la couture, eccetera, eccetera. Cioè, è molto nostalgico, nel senso che non è mai esistita una settimana della, una, come dire, una sequenza di presentazioni couture a Roma che potesse, ma neanche lontanamente, sfiorare il discorso dell'alta moda francese. Che poi l'alta moda oggi sia una cosa differente per il tipo di evoluzione, per il tipo di finanza che ci sta dietro, per i significati simbolici e per i significati economici. Di quello che è stata nel dopoguerra con Balenciaga, Dior, Chanel e Givenchy e questa gente qui è un altro discorso. Però la situazione in questo momento è questa. Quindi tutte queste fregnacce che un certo tipo di stampa romanocentrica, ovviamente, ha cercato di accreditare a lungo sulla presenza dell'alta moda romana, eccetera, eccetera, restano barzellette. La realtà è completamente diversa. Ora, un altro aspetto che dobbiamo assolutamente sfiorare, toccare, è il discorso prima ho detto, prima del Covid era così, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato un momento di resilienza in cui i grandi marchi, i gruppi del lusso, comunque l'abbigliamento, grazie ai mercati dell'Estremo Oriente, si è ripreso. Ma c'è un altro aspetto quando parliamo di città della moda e di Fashion Week. E qui è questo aspetto che mi ha fatto pensare al famoso vaso che si è rotto e che viene ricucito con l'oro anziché con la colla. L'aspetto dello streaming. Allora, non è proprio una banalità, soprattutto non sono banali i numeri. Prima del Covid le sfilate erano delle situazioni in cui per pochi, più o meno pochi, nel senso che si andava dalla sfilata couture, che magari era per qualche decina, centinaia di persone, alle sfilate più del prêt-à-porter, sempre più spettacolari, che mano a mano sono diventate per centinaia e migliaia di persone, però insomma, oltre quello non si andava. Poi è partito il Covid. È partito il Covid, l'abbigliamento, questo segmento, chiamiamolo, della moda, ha reagito utilizzando le tecnologie informatiche con grande velocità. Le aveva sempre un po' snobbate, e poi lì non c'è stato più niente da fare, cioè o quello o niente. E quindi ecco che gli imprenditori della moda si sono girati verso questa ancora di salvezza e hanno cominciato ad utilizzarla. E siccome gli imprenditori della moda sono belli svegli, se c'è un settore veloce, tutti dicono: ah, tutta superficie. Come no? Se c'è un settore veloce, internazionale, per sua così, proprio perché è così, cioè non potrebbe essere diversamente, è quello della moda. Non che non ce ne sono altri, però. Cioè, l'abbigliamento, il fashion, tutta questa roba qui è bello veloce. E quindi sono partite delle presentazioni in streaming. Ora, le presentazioni in streaming hanno dilagato l'utilizzo dei social media, come dappertutto, insomma. Però, ecco, se io apro un PC, vado a vedere un po', cerco di informarmi e vedo che Gucci, l'ultima sfilata, dopo 6 giorni aveva fatto 7,2 milioni di visualizzazioni, che Vuitton, dopo 5 giorni, aveva fatto 3,3 milioni di visualizzazioni, che Prada, dopo 7 giorni, ha fatto 4 milioni di visualizzazioni. Mi devo chiedere, cioè non sono numeri che possono lasciare indifferenti. Ho detto 6 giorni, poi ho detto 5 giorni, ho detto 7 giorni, perché ho preso dei dati così random che non sono più gli stessi, di sicuro, perché se andiamo adesso a vedere quante sono, non sono queste qui, sono di più. Questo è un fenomeno, è un fenomeno impressionante. Poi arrivo alla fine e vi dico che cosa credo che questo implichi. Ma prima devo dire che le visualizzazioni, il numero di visualizzazioni più impressionante lo fa la Fashion Week di Shanghai, perché pure i cinesi hanno la Fashion Week, che utilizzano politicamente come uno strumento di propaganda interna, non propaganda politica, propaganda per i loro prodotti, giustamente, no? Cioè loro fanno il loro. Sempre tenendo presente che non, le notizie che arrivano o che sono, si possono catturare, sono, non è che è facile, non è che arriva tutto. Insomma, lì ci sono delle barriere di ogni genere e tipo, c'è un controllo all'interno e all'esterno. I numeri che fanno le Fashion Week cinesi sono pazzeschi, pazzeschi. Cioè, beh, uno dice, beh, chiaro, sono 1 miliardo e quindi se seguono la Fashion Week, loro i numeri sono pazzeschi. Ecco, infatti, i numeri sono pazzeschi. Ed è da quel punto di vista la Fashion Week di Shanghai è potente. Quindi le four big, e poi come compararla? Io non lo so. Non so come comparare la Fashion Week di Shanghai alle nostre Fashion Week. Però di sicuro, quello che posso dire, i numeri sono quelli lì, mostruosi, 10 volte i numeri che ho dato adesso. Che cosa significhi? Boh, immagino che sia un se, come sta succedendo, l'indicazione o una, tra virgolette, maturazione del consumatore cinese è quella di comprare roba cinese e non fare troppo, Non andare in giro con troppo doppia G, doppia C, doppia R, Q, V, Z grossa così sul maglione, perché non sta bene, tra virgolette. Beh, allora, questo è qualche cosa di nuovo. Allora lì il vaso comincia un po' a tremare, nel senso che boh. Poi l'ultima Fashion Week interessante da altri punti di vista che voglio citare è la Fashion Week di Copenaghen, che da un punto di vista numerico, economico, produttivo, creativo, bla 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 bla, non ha niente a che vedere, cioè così, hanno così da correre, ma loro hanno fatto una cosa, hanno messo fuori un piano di, cioè hanno fatto della sostenibilità il fulcro del profilo di questa Fashion Week. Cioè hanno fatto qualcosa che non ha fatto nessun altro. Quindi non sono andati in concorrenza con Milano o Parigi a fare una gara persa in partenza. Fanno un'altra gara. Hanno fatto un Sustainability Action Plan triennale durissimo, per cui chi vuole partecipare a questa Fashion Week deve avere dei requisiti che sono seriamente esaminati da una commissione e se no non possono andare, non, se no non li prendono, non possono. Ora, questo è una mossa da non sottovalutare, perché comunque questa storia della sostenibilità, che sono tutti sostenibili, che sono tutti greenwashing, che tutti i politici sono arrivati adesso, cioè vabbè, sono 15 anni che se ne parla, a fare i programmi per la sostenibilità e questo e quell'altro, non capiscono assolutamente niente di quello che stanno facendo. È comunque un tasto dolente, nel senso che i consumatori mo stanno più attenti a cosa mangiano, stanno più attenti a tante cose. Ci sono fasce di consumo, non tutti, però le generazioni più giovani sono più attente, lo sanno, insomma, sono più informati. Prima questo problema non si è mai posto, adesso il problema c'è il cambiamento climatico. No, sono stupidaggini, come no? Infatti stiamo vedendo, insomma, quindi questo aspetto che naturalmente anche a Parigi e anche a Milano viene messo in rilievo, viene messo in rilievo. Ci sono delle azioni, vengono fatte delle azioni, si prova a fare qualcosa, in realtà nessuno sa come risolvere il problema dell'impatto delle produzioni tessili, no, non lo sa nessuno, ma non è questione di cattiva volontà, è proprio che non lo sa. Lasciamo perdere il fast fashion, che è il demonio, ma anche una produzione tessile più attenta, che si attiene a delle regole, ci sono stati trattati, ci sono stati accordi governativi, non governativi, eccetera. Resta il fatto che complessivamente, come nessuno sa in altri settori come risolvere il problema, manco qui sappiamo come risolvere. Neanche a questo proposito sappiamo come risolvere il problema. Quindi a Copenaghen loro hanno puntato su questo aspetto e insomma, un po' di attenzione. Insomma, è interessante questa cosa. Hanno fatto una cosa interessante. Come ho detto prima, non è che sono andati a fare una gara impossibile. Ecco, per esempio, l'ho trovato adesso, scusate, prima. Cioè, hanno provato a fare le città della moda, investimenti, eccetera, a Istanbul, a Lagos, a Melbourne, a Nairobi, a Rio de Janeiro, a San Paolo, a Mumbai. A Seul, no, ecco, a Seul è un altro discorso, perché i coreani sono un altro discorso. A Tokyo, a Toronto, cioè, ci hanno provato dappertutto. Non si sono mai riusciti ad affermare in maniera veramente non sono mai riusciti ad essere veramente competitivi. Questo no. Beh, Seul, ecco, vabbè, poi mi fermo, è un altro discorso ancora. Allora, i coreani stanno in una grande fase di crescita da tutti i punti di vista, anche nella moda e anche nel consumo di moda. Io non conosco personalmente, non ho visto di persona con i miei occhi che cosa sta succedendo a Seul, sento dei racconti. Sono stato a Seul, ma sono stato in tempi, vabbè, prima delle Olimpiadi, per cui figuriamoci. Però vedo che c'è sono bravi, sono tosti, sono guidati da un revanchismo che in questo caso non è antioccidentale, è un revanchismo anti-giapponese fortissimo, e non so come sono messi con i cinesi, non credo bene. E quindi anche lì, qui però sto spostando il discorso. Basta, tutto è collegato. Credo che non sia qui riceviamo delle notizie un po' frammentate. Non è che sono tutti proprio amicissimi. Cioè, il revanchismo coreano anti-giapponesi è potentissimo. Proprio li odiano in maniera. Però non è che amano i cinesi. Quindi c'è una concorrenza economica dettata da storie ereditate dalla Seconda Guerra Mondiale e che continuano, perché poi abbiamo la Corea del Sud, la Corea del Nord. La Corea del Nord è finanziata e spalleggiata dalla Cina. E quindi boh, anche lì è piuttosto complessa la storia. Ho esaurito? Non so se ho esaurito.
Ma avevo una domanda, Aldo, perché allora, al netto di queste visualizzazioni e anche all'ordine di queste visualizzazioni, però il mercato è in contrazione.
Il
La
mercato.
domanda è, ma questa visualizzazione a cosa porta?
Ecco, bravo. Mi dai proprio. Sì, me l'avevo dimenticato, ho detto, lo dico dopo. Allora, questa è una sparata mia, nel senso che non sto appoggiato a nessun dato. È psicologia d'accatto di un signore che nuota in questo ambito da decenni e che la vede così. Quindi. Io la dico perché penso che sia azzeccata. Allora, la visualizzazione così alta non comporta l'acquisto. Il consumatore guarda, gli show sono molto divertenti per chi segue queste cose qui, sono molto divertenti, cioè gli show sono dei momenti. Sono la punta dell'iceberg, è un teatro, una performance, è una, come si chiama, per utilizzare termini dall'arte, è una installazione immersiva. Ci sono alcuni designer che sono i più creativi e i più fortunati anche perché hanno alle spalle un potere economico che glielo consente di farlo, che fanno delle cose molto divertenti, non divertenti perché ridi, magari anche, ma perché sono proprio delle installazioni d'arte immersiva, cinematografica, eccetera, eccetera. Cioè ci sono 5-6 creativi a turno, ci sono sempre stati, non sono sempre gli stessi, che in quel momento lì la chiappano bene, che fanno delle cose molto divertenti. Ora, il consumatore, quello che guarda queste cose, ma non è che va a comprare automaticamente quella roba lì. Guarda il mood, guarda, ne trae ispirazione, acchiappa l'idea, capisce il colore, la forma, e poi se lo fa da solo. Questa è la verità. Questo è il nuovo consumatore. Ma è chiarissima questa cosa qua. Io ho detto, prima modestamente detto che è una mia idea, ma non è una mia idea, ma è così evidente. Ma lo facciamo tutti. Ascolta, allora, io questo non lo faccio perché non ho l'età e poi non sono. Vabbè. Cioè, tutti sanno che esiste un fenomeno di acquisto, questo vabbè, è proprio il massimo, su Amazon, che è la restituzione in 3 giorni. Allora. Tutti sanno che negli Stati Uniti in particolare, perché lì queste cose sono arrivati prima, Amazon è americano, ma anche qui ci sono delle signorine, probabilmente anche dei signorini, dei signori, non lo so, che ordinano, indossano e rimandano, perché si può, in 3 giorni si può restituire, no? Quindi
Cartellino attaccato, diciamo.
sì, certo. Ma è una cosa diffusissima, ma non è un fenomeno che ormai c'è da parecchio tempo. Allora, se io vedo una sfilata e decido che in quel momento qui il massimo della figaggine è avere delle sneaker rosa, ordinerò delle sneaker rosa. Le metto la sera quando vado alla pericena, non io, perché io non vado da nessuna parte, guardo un telefilm coreano, ma vado alla pericena a ballare, al party, eccetera, eccetera. Vedo di non sgualcirle troppo, il giorno dopo le rimetto dentro e le mando indietro. Ma lo fanno tutte, tutti. Allora, il nuovo tipo di consumatore, quello smaliziato, fa così, guarda la sfilata, è abbastanza intelligente e non è una questione di intelligenza, smaliziato, cioè ha gli strumenti di decodifica di quello che vede e poi ne trae uno spunto e poi magari va a comprare al pronto modo, catastrofe. Perché parliamoci chiaro, non è che uno può comprare il capo da 6.000 euro, cioè una giovanotta, un giovanotto che è esattamente il target di questo genere di prodotti, ma quanti sono quelli che possono permettersi di comprare un pantalone o una scarpa a 3.000 euro o questo o quell'altro? Ma non ci sono, sono. Fino adesso sono stati i nuovi ricchi, che sono tantissimi e che sono cresciuti tantissimo. Ma in Occidente, chi abita a Milano e la sera deve andare a fare la pericina, la pericena, con gli amici o per cuccare, ma come fa? Non è possibile. E quindi si è attrezzato. Il nuovo consumatore occidentale, ma forse non lo so se è solo occidentale, è questo. Un nuovo tipo di animale molto furbo, molto intelligente, molto è svezzato. Quindi è così, non può non essere così. Cioè, chi non lo fa? Ma lo fanno tutti. Quindi, tant'è vero che, e poi chiudiamo, che i grandi gruppi del lusso, che sono i grandi gruppi finanziari, non si muovono mica più solo. Nell'ambito sono nati intorno ai brand moda, ma oggi spaziano nell'hotellerie, spaziano nel gourmet, spaziano nell'arte, spaziano nell'elettronica, nello sport attivo, spaziano ovunque, nel cinema, spaziano nel cinema, mettono in piedi case di produzione cinematografica come ha fatto LVMH o come fa Kering con Saint Laurent, che ha una casa di produzione sua. L'ultimo film, l'abbiamo già detto, non me lo ricordo.
Sì, la trasmissione precedente.
Cioè, quindi voglio dire, è tutto in movimento velocissimo ed è una trasformazione affascinante da tanti punti di vista. Ecco, diciamo che il vaso di ceramica nera perfetto delle Big Four lo vedo difficile, però forse queste colate d'oro fra i pezzi sono già in movimento, forse sono queste, per essere ottimisti, così cioè, nel senso che è tutto molto frammentato, ma speriamo che le nostre economie siano in grado di tenere insieme i pezzi e di renderli d'oro e non con la collaccia. Speriamo.
No, infatti io ti stavo per chiedere appunto, Aldo, quella che era una tua visione in prospettiva, sembra che ce l'hai fornita. E in questo senso però diciamo, il Sud America non l'abbiamo citato come realtà.
La Sud America, allora,
Così giusto per chiudere, diciamo, a livello
il mio punto d'osservazione è
concreto.
Ricconi, che è il tragitto che faccio quando ando in palestra. Ci sono, è pieno. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. L'estate scorsa era pieno di sudamericani e non sono raffinatissimi, dai. Sono proprio un po' super
Alla
marchione.
buona, diciamo.
Marchioni, 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 cioè. Proprio molta ostentazione. Non lo so. Poi quanti sono? Bah, perché poi anche lì vedi. Se tu mi parli di orientali, dici, Quanti sono i nuovi ricchi orientali? Ma no, cioè, quanti sono i nuovi ricchi indiani? Ma no, non lo sappiamo, nessuno lo sa, ma ci sono ragazzi. I nuovi ricchi cinesi lo sappiamo che sono una marea, ma pure questi indiani insomma, sono una marea. I russi sono quattro, ma adesso non ci sono più, ma erano quattro, erano quelli lì, vabbè. I sudamericani ci sono sicuramente, ma non credo che numericamente spostino così tanto. Cioè, chi sposta numericamente è l'Asia, appunto. Se si ferma l'Asia, si ferma quel genere non esce niente, non esce, i prodotti non escono. E infatti in questo momento i prodotti non escono. Quando dico questo penso a mille implicazioni di sostenibilità, di catena produttiva, eccetera, eccetera, che però, come ho detto all'inizio, qui uno cerca di capire mettendo insieme dei pezzettini, ma ti arrampichi sugli specchi. Cioè, ho sentito, non faccio il nome, ho visto un famosissimo studio, ma di quelli proprio famosissimi, che parlano di accorciamento della catena produttiva e di allargamento del mercato nel Mediterraneo. Ma per favore, cosa facciamo? Chiudiamo il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra? Ma stiamo scherzando? Ma questi cosa dicono? Cioè, ma perché non lo sa nessuno? Nessuno sa che cosa fare esattamente, figuriamoci i politici. Ma anche i grandi, cioè anche i grandi analisti economici, finanziari, eccetera, eccetera, in questo momento il mondo è grande e complesso ed è tutto seduto intorno a un tavolo. Oggi è tutto seduto intorno allo stesso tavolo. Non c'è più il tavolo in prima classe come si dice, della crociera e quelli sdraiati per terra sotto. Siamo tutti seduti allo stesso tavolo. Ti è piaciuto questo finale meraviglioso, filosofico?
È bellissimo, è bellissimo. Stavo dicendo, siamo tutti seduti intorno allo stesso tavolo e a me veniva da dire, ed è un tavolo verticale, perché chiaramente il riferimento è allo schermo del computer, immagino, in un certo senso, o comunque sia addirittura al device, che è, diciamo, la parcellizzazione del computer, no? Quindi in un certo senso. Quindi sì, direi che questo ci introduce anche a quello che sarà appunto il tema che andiamo a trovare tra qualche giorno. Inizia il Chigiana Radio Arte, quindi approfittiamo per
Ah, ma
dare anche questa
cos'è sulla
notizia.
verticalità? Non ho mica capito.
E quindi tracce verticali è proprio il tema, perché tratta appunto della visualizzazione del suono, cioè di come appunto questa percezione che tu ci hai detto, siamo tutti intorno allo stesso tavolo, ha cambiato anche la percezione di approccio, al suono, perché il suono è visualizzato anch'esso, così come è visualizzata la moda, come hai detto, insomma, queste visualizzazioni ci sono, e quindi è molto forte questa cosa che hai detto in chiusura, perché ci fa riflettere appunto su quello che è l'abbassamento, no, dell'esclusività, che era quella che poi, no, faceva un po' da tenuta un po' a tutto il discorso che stavamo
Ecco,
facendo.
c'è 7 milioni di visualizzazioni, come fai a essere esclusivo?
Appunto, questa è la cosa. Ed è quello poi che si va cercando, no? In un certo senso, perché uno dice, metti una cosa in rete, chiaramente vai a vedere quante visualizzazioni ci sono. Per cui è interessante anche questo aspetto. Un po' viene da dire un cane che si morde la coda, per certi versi, uno scappa da una parte e entra dall'altra.
Va bene.
Quindi vedremo successivamente, attraverso le puntate, attraverso l'analisi di Aldo Premoli, come riusciamo a districarci in questa matassa, che è molto interessante, molto avvincente come periodo, quindi è interessante viverlo.
Va bene,
Benissimo, Aldo.
vengo alla Chigiana comunque, vengo a vedere sta verticalizzazione musicale, va bene.
La verticalizzazione musicale si viene a vederla sia al festival e soprattutto si ascolta attraverso il Chigiana Radio Arte, dove avremo modo anche di rincontrare Aldo Premoli nelle trasmissioni specifiche del festival, diciamo.
Va bene,
Quindi
grazie.
grazie a tutti, grazie Aldo, e diamo allora buonasera, un saluto e ridiamo la linea alla regia. Schiaparelli da lì, un caro saluto a tutti, a voi, proseguo delle trasmissioni.